Laudetur Jesus Christus.
I titoli del radiogiornale della Radio Vaticana, Francesco all'udienza generale, la preghiera fa la Chiesa, non siamo imprenditori della fede. Come la pandemia ha cambiato la famiglia umana, ai nostri microfoni l'osservatore della Santa Sede a Ginevra illustra l'evento di presentazione dell'enciclica Fratelli Tutti alle istituzioni internazionali. In conclusione di giornale, la storia di Don Livinus, ordinato sacerdote, mentre ricoverato per una grave malattia. Ben trovati all'ascolto da Michele Raviar. Senza la fede tutto crolla e senza la preghiera la fede si spegne. Lo ha detto il Papa stamani nella catechesi dell'udienza generale dalla biblioteca del Palazzo Apostolico, sottolineando che la Chiesa è casa e scuola di fede, mentre in famiglia è fondamentale il ruolo dei nonni nel trasmettere la fede. Il servizio è di Deborah Donnini.
Di generazione in generazione la Chiesa è chiamata a trasmettere la lampada della fede con l'olio della preghiera che la alimenta. Lo rimarca l'udienza generale il Papa, che avverte: se cessa la preghiera per un po' sembra che tutto possa andare avanti come sempre, ma dopo poco tempo la Chiesa si accorge di essere diventata come un involucro vuoto.
Nel Vangelo di Luca Gesù pone una domanda drammatica che sempre ci fa riflettere. Il figlio dell'uomo quando verrà troverà la fede sulla terra? O troverà soltanto organizzazioni come un gruppo di imprenditori della fede, tutti organizzati bene, che fanno delle beneficenze, tante cose? O troverà fede?
La domanda posta da Gesù, ricorda il Papa, sta alla fine di una parabola che mostra la necessità di pregare con perseveranza. Di aiuto è dunque la testimonianza dei santi, che spesso agli occhi del mondo contano poco, ma in realtà sono quelli che lo sostengono, non con le armi del denaro, del potere o dei mezzi di comunicazione, ma con le armi della preghiera.
Papa Francesco ha espresso le sue più sentite condoglianze per la scomparsa del cardinale Edward Idris Cassidy in un telegramma a firma del segretario di Stato Parolin e indirizzato a Monsignore Ian, nunzio apostolico in Australia. Il porporato è scomparso sabato scorso all'età di 96 anni nella città australiana di Newcastle. Francesco ha ricordato gli anni del prezioso servizio alla Santa Sede, il suo zelo per la diffusione del Vangelo e il suo impegno nella promozione dell'unità dei cristiani. Da domenica prossima, 18 aprile, Papa Francesco tornerà ad affacciarsi dallo studio papale e guiderà la preghiera mariana del Regina Coeli con i fedeli in piazza San Pietro, dopo che nelle ultime settimane la preghiera di domenica del Pontefice era stata diffusa in streaming a causa delle norme per limitare i contagi della pandemia. La Congregazione delle Cause dei Santi smentisce in una nota la notizia riportata durante una trasmissione televisiva di una presunta richiesta economica per agevolare la causa di beatificazione dello statista italiano Aldo Moro. Il servizio di Amedeo Monaco.
La Congregazione delle Cause dei Santi sottolinea che non sono mai state avanzate richieste di denaro per facilitare l'iter della causa di beatificazione di Aldo Moro, come riferito invece durante la trasmissione Report, andata in onda la sera del 12 aprile su Rai 3. Nella nota si ricorda innanzitutto che presso la Congregazione delle Cause dei Santi non vi è alcuna causa di beatificazione riguardante l'onorevole Aldo Moro. Il signore Nicola Giampaolo, si precisa nel documento, non è stato mai ratificato da questo dicastero come postulatore della causa in questione. Si ricorda anche che nel mese di aprile del 2018 la Congregazione delle Cause dei Santi è stata informata che i promotori della causa dell'onorevole Moro avevano autonomamente revocato al signor Nicola Giampaolo il mandato di postulatore per la fase diocesana, provvedendo a nominarne uno nuovo.
Fraternità, multilateralismo e pace sono questi i temi su cui sarà incentrato l'evento promosso a Ginevra dalla Santa Sede domani pomeriggio, durante il quale sarà presentata l'enciclica di Papa Francesco Fratelli Tutti, alla presenza di istituzioni come l'OMS, l'Alto Commissariato per i Rifugiati dell'ONU e l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, oltre a esponenti delle grandi religioni. Una giornata di riflessioni a partire da come la pandemia abbia cambiato i rapporti dell'intera famiglia umana, come spiega Monsignor Ivan Jurkovic, osservatore della Santa Sede presso l'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra.
All'inizio abbiamo avuto l'impressione che erano più visibili esempi di solidarietà tra gli stati, mentre ora si vede anche che ci sono momenti di incertezza nella corsa ad accaparrarsi dosi di vaccini nel mercato, tanto che alcuni stati ne hanno addirittura troppi. e gli altri mancano del tutto.
In che modo, in questo senso, la Fratelli Tutti può essere da guida per queste istituzioni?
È la presenza del virus dell'individualismo radicale che ha spinto la Santa Sede di presentare l'enciclica, un evento sul tema fraternità, multilateralismo e pace. Il primo articolo della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo comincia così: tutti gli esseri umani e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza. Interessante che le prime parole della carta porta già la parola della fraternità.
E la Commissione europea ha lanciato il suo piano per finanziare il fondo Next Generation EU. Entro il 2026 raccoglierà sui mercati 806 miliardi di euro con un ritmo di circa 150 miliardi l'anno. Intanto, dopo la sospensione del vaccino Johnson & Johnson negli Stati Uniti e in Europa per presunti rari fenomeni di trombosi, la Commissione ha annunciato l'anticipo di 50 milioni di dosi del vaccino Pfizer dal quarto al secondo trimestre dell'anno. Cambiamo pagina. Tragedia in Niger. 20 ragazzi hanno perso la vita nell'incendio di diverse capanne adibite a scuola nella capitale Niamey. Insicurezza, fatiscenza delle strutture, scarsità di mezzi probabilmente all'origine del dramma. Ce ne parla Giancarlo Lavella.
C'è sicuramente la povertà estrema dietro la morte dei 20 scolari. Le fiamme nelle aule improvvisate all'interno di 21 capanne costruite di materiale altamente infiammabile sono divampate improvvisamente con grande violenza e hanno impedito ai ragazzi di uscire e mettersi in salvo. Questo si evince dalle prime relazioni dei vigili del fuoco di Niamey intervenuti per spegnere il rogo. L'evento, del quale non si conosce ancora l'origine, ha riferito il primo ministro Mahamadou, ha scosso la cittadinanza della capitale. Spesso si verificano incidenti del genere, ma generalmente non causano vittime, e ha aperto gli occhi sulla mancanza di sicurezza nelle scuole, tra le emergenze più gravi in Niger, uno dei paesi più poveri del mondo, dove per rimediare alla carenza di locali e comunque assicurare l'istruzione alle giovani generazioni, le autorità realizzano aule scolastiche all'interno di capanne di legno e paglia. Grande il dolore delle famiglie dei bambini rimasti uccisi, alle quali è andato il cordoglio delle istituzioni.
Ad Haiti, ora, dopo il rapimento di 10 persone, tra cui 7 religiosi, domenica scorsa, il presidente Moise promette maggiore impegno nella battaglia contro questo fenomeno. Benedetta Capelli ha raccolto la testimonianza di Maddalena Boschetti, missionaria da 18 anni nel paese.
Rapire un religioso è un segno forte di una mancanza di rispetto, ma ormai non c'è più rispetto. Ci sono delle violenze inutili per umiliare, per impaurire. Molti rapimenti non vengono portati alla luce anche dalle famiglie per riuscire ad avere più speranza di avere la persona cara, di vederla ritornare.
La popolazione civile reagisce in qualche modo?
Facebook, WhatsApp, da noi sono sempre intasati da notizie, da richieste di aiuto, comunque di consigli di non passare in certe zone. Abbiamo dei gruppi di sicurezza che ogni mattina ci aggiornano per dire dove e come passare, dove ci sono sparatorie, dove ci sono disordini. Ecco, questa è la nostra normalità. E nello stesso tempo questi mezzi sono carichi di immagini delle brutalità che vengono viste dalle persone, vengono documentate in questo modo, senza che magari vengano poi riportate sui giornali e tanto meno rimbalzate all'estero.
Lo scorso 1 aprile il religioso Livinus Esomci Nanani è stato ordinato presbitero presso la struttura di cura romana, dove è ricoverato a causa di una grave malattia. A celebrare la liturgia il vescovo ausiliare di Roma, Monsignor Daniele Libanori. Andrea De Angelis lo ha intervistato.
Io ho avuto notizia di come questo giovane desiderava diventare sacerdote, però la sua condizione era tale da richiedere un particolare permesso. Toccava a lui fare la richiesta, cosa che lui ha fatto, e io ho cercato di farla avere al Santo Padre, il quale un'ora e un quarto dopo ha mandato il permesso. Questo avveniva la mattina del mercoledì santo. Giovedì sono andato a San Pietro per la liturgia crismale e là mi ha dato il documento scritto in cui chiedeva di procedere all'ordinazione.
Cosa ci trasmette, cosa ci insegna questa storia?
Come ho detto anche a Livinius, lui vive il suo sacerdozio nell'offerta di sé, vivendo la sua vita quotidiana, e quando Dio vorrà la sua morte in unione a Cristo. Perciò il sacerdozio di Livinius non è mortificato, lì è ancora più evidente chi è un prete.
È tutto per questa edizione. Da Patrizio Ciprari in regia e Michele Raviani in studio, grazie per averci seguito. Buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana.